ecco. Ci siamo. Stavo prendendo agende e altre cose, insomma. È più segnalare che la batteria del cellulare se ne sta andando, del computer. Va bene, Francesco Tringali, buon pomeriggio.
Ciao,
direttamente dalla
ciao
redazione.
Marco, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Francesco, in questo pomeriggio, tra l'altro, insomma, ci sono sempre un po' di aggiornamenti, lo ripetiamo ancora a favore di chi si fosse messo in ascolto in questo momento, che Turam e UEA, diciamo così, sono da rivalutare tra 10 giorni entrambi per lesioni al bicipite femorale sinistro per Turam e destro per UEA, e quindi purtroppo un problema per loro subito dopo i primi 90 minuti, dove hanno fatto entrambi bene.
Sì, molto bene. Poi dobbiamo dire, allora, certe partite, come stiamo dicendo da un po' di tempo, vanno un po', no, paragonate all'avversario. Però le prime partite sono sempre, sempre complicate. In questo caso, insomma, abbiamo visto i passi falsi di Inter e Milan, bene invece l'Atalanta e la Juventus. Tra le due, dire chi mi ha impressionato di più, io l'ho vista entrambe e non lo so, secondo me un po' di più l'Atalanta, considerando anche l'avversario, considerando anche il periodo, i tanti cambiamenti. Comunque sono andati in gol anche due dei diversi nuovi acquisti. Quindi tra le due, in un sondaggio che tra poco faremo partire, io scelgo l'Atalanta con il Lecce, anche paragonata a livello dell'avversario.
E intanto c'è pure il problema al Milan per Morata, hai visto?
Anche sì, lui, quindi tornerà dopo la sosta.
Vedi, peccato, perché insomma aveva subito firmato bene l'impatto con il Milan, e quindi break a questo punto. Fonseca, diciamo, ha un po' Okafor o Jovic lì davanti, insomma c'è poco da quelli sono i nomi, quindi si trova già questo problema. 3 settimane di stop, ho letto.
Sì, sicuramente sono 3 settimane, però, per questo ti dico dopo la sosta, perché ci saranno altre 2 partite, poi altri 10-12 giorni di stop, perciò sicuramente dopo la sosta, e tra l'altro arriverà dopo la sosta praticamente senza aver mai giocato da titolare, perché la scelta discutibile, discussa di non schierarlo da subito, e salterà la partita, il primo big match che ci sarà, ovvero quello con la Lazio all'Olimpico, prima della sosta di sabato 31 agosto. Quindi sicuramente una perdita importante per un giocatore che aveva anche parlato in maniera molto dura dopo il gol e dopo, tra l'altro, il pareggio. Aveva detto: noi dobbiamo mettere in campo una mentalità diversa, e adesso secondo me più Okafor che Jovic, vedendo quello che insomma è stata la prima partita.
Beh, quindi altra situazione, diciamo così, da monitorare. Vediamo se poi sul mercato si farà qualcosa. Naturalmente, come ha detto Ibrahimovic, sono io che ho deciso del mercato quando si chiude.
Sì, quando
quindi,
si chiude.
Vediamo, intanto si sta lavorando molto sul centrocampo, tra le altre cose Fofana, poi altri nomi. Oggi vi dico una cosa, rimanete con noi alle 16.30 perché c'è l'osservatore Marco Palma che ci presenta 3 calciatori che sono comunque attenzionati da squadre italiane, quindi 3 nomi che potrebbero anche arrivare in questa finestra di mercato, quindi state con noi, ci li presenterà. Riguardano rispettivamente 3 squadre, una l'Inter, una il Milan e l'altra il Torino. Quindi, a proposito di Torino, stavamo parlando, perché è vero che il Milan magari non ha brillato, però è anche vero che ha incontrato un Torino che si è presentato subito bene, Francesco.
Sì, subito bene, confermando anche un po' le premesse del precampionato, dove insomma chi ha seguito da vicino il Torino diceva insomma di un Vanoli che insomma stava plasmando questo Torino in maniera davvero martellante. Un Torino diverso, un Torino che ha cambiato faccia anche nel modo di giocare, ed è un Torino molto interessante. E vediamo se riuscirà finalmente ad alzare l'asticella di poter almeno competere per l'Europa, questo Torino, perché da troppo tempo ormai lo vediamo in disparte, soprattutto nella gestione Juric. Le premesse ci sono, il mercato è stato positivo, e tra l'altro attenzione, perché ti segnalo, Marco, perché un'ultima notizia di mercato vedrebbe insomma l'interessamento da parte dell'Atalanta proprio su un giocatore del Torino molto importante, ovvero Raul Bellanova, Ci potrebbe essere un'operazione last minute in questo senso con uno dei giocatori più importanti per quanto riguarda la squadra granata. Cairo per lui chiede 25 milioni, così come ha scritto questa mattina Repubblica. E insomma, l'Atalanta grande protagonista, perché in attesa di capire quella che sarà la situazione legata a Lookman e quello che potrebbe essere un tassello alternativo come Nico Gonzalez, che sappiamo insomma la Juve non riesce ancora a chiudere, l'Atalanta insomma oltre questo mercato che ha fatto fino ad oggi potrebbe andare sia su Bellanova ma sia su altri profili, perché poi con l'eventuale cessione di Lookman si riaprirebbe tutto per quanto riguarda un tesoretto importante da poter investire.
E rimanendo al Torino, mi ha colpito anche la prestazione di Coco. Credo che sia veramente un gran bel difensore. Tra l'altro ne avevamo parlato qui con Marco Palma proprio quest'estate, che ce l'aveva presentato come un profilo che poteva proprio inserirsi bene nel nostro campionato, e devo dire che nella prima, tra l'altro contro il Milan, che comunque insomma ha un reparto offensivo di tutto rispetto e anche di qualità, adesso al di là poi delle scelte o meno, mi sembra che si sia comportato bene.
Sì, anche perché
situazione su Morata, no? Hai visto lì che era stato dato rigore, invece è entrato benissimo.
Esatto, lui è stato acquistato insomma come primo sostituto di Buongiorno, quindi sicuramente un'eredità importante. Il Torino, devo dire, ha fatto davvero una bella squadra. Anche c'è Adams in attacco, tra l'altro in coppia con Zapata, ma è più l'idea, secondo me, che è cambiata in casa Toro.
Sì,
se dovessero riuscire a trattenere Bellanova, che come detto c'è l'interesse dell'Atalanta, potrebbe essere davvero una squadra che magari potrà giocarsela per l'Europa. Però intanto sicuramente il Toro è molto interessante, così come tornando all'Atalanta e tornando alla partita di ieri, anche Retegui, insomma, a prescindere dal rigore segnato, anche un primo squillo importante al debutto, lui che è arrivato insomma per sostituire Scamacca molto bene, e tra l'altro poi in gol anche Brescianini. Diciamo che ci sono dei profili interessanti che sono emersi in questo debutto, anche qualche sorpresa,
no,
perché
guarda,
Moschera al Verona
credo, guarda, ma c'è... infatti penso che, non so se abbiamo una schermata qui con alcuni giocatori, chiedo in regia al nostro Latini se c'è, ci dovrebbe essere una schermata, Gabriele, ci dovrebbe essere una schermata, niente, poi vediamo, ci dovrebbe essere una schermata, Gabriele, per quanto concerne i giocatori che insomma si sono un po' particolarmente distinti in questi primi 90 minuti. Avevamo appunto scelto Brescianini, Retegui, Moschera e anche Mbangula ieri sera, che sinceramente non ci aspettavamo di vedere, almeno io personalmente quando l'ho visto ho detto:
Non solo non ci aspettavamo di vederlo titolare, non ci aspettavamo di vederlo anche man of the match, tra l'altro, come l'hanno.
No, veramente è stato. No, questo ti fa capire anche che Mota non guarda veramente in faccia a nessuno, è sempre un grandissimo.
Sì, la conoscenza della rosa, la meritocrazia di come ha lavorato fino a questo momento, il fatto di aver panchinato l'uomo da 50 milioni per mettere un giocatore a sorpresa di questo tipo.
C'è, ce l'abbiamo, Niccolò Ceccarini. Nick, ti abbiamo
Nick.
Preso al volo, perdonaci.
No, perché siccome io sono rincoglionito e quindi magari diciamo sono abbastanza fuso, non mi ricordavo di dover fare un collegamento, ma non c'è nessun tipo di problema. Però volevo capire se ero io rincoglionito o non avevate avvisato voi.
No, ecco. È che siamo una bella squadra di R, come hai detto tu, insomma.
Va bene. No, l'importante è che non fossi rincoglionito io, questo era, diciamo, perfetto.
È colpa nostra.
Sai, alla fine, dopo 3 mesi di mercato e 0 ferie, uno dice: porca miseria, mi avvisano e non me ne sono accorto. Allora diciamo, va benissimo.
Colpa nostra.
Sono più contento per la mia salute mentale.
Senti, ti rubiamo veramente pochi minuti, Nick. No, però ti volevo chiedere un po' la situazione, diciamo, sempre di questo mercato che si avvia verso la parte, diciamo così, finale. Mancano 10 giorni e quindi si devono risolvere un po' di situazioni. Allora io vado velocissimo. Lukaku.
Ma sì. Io credo che l'operazione Lukaku, il Napoli a questo punto, anche dopo aver visto la conferenza stampa di Antonio Conte, avendo visto anche un po' la sua amarezza, sentendo un po' la sua difficoltà, perché è chiaro che questa squadra qualcosa si è portata dietro dall'anno scorso e non è stato totalmente risolto, forse De Laurentiis vorrà accontentarlo e nell'accontentarlo probabilmente diciamo gli chiederà di dare, voglio dire, una scossa anche al mercato prendendogli a prescindere Lukaku. Io sono convinto che loro gli faranno un'offerta al Chelsea da 25 più 5 di bonus, in modo tale da poter in qualche maniera convincere il Chelsea ad abbassare le sue pretese, perché loro ne vorrebbero 35 almeno, e portare intanto Lukaku e vedere se almeno, diciamo così, puoi dare il centravanti al tuo allenatore. E poi però dovranno in qualche maniera trovare la risoluzione al caso di Osimhen, perché insomma francamente tutti i segnali non portano su Osimhen anche da parte di tutti i club, perché il Chelsea mi sembra stia nicchiando, il Paris Saint Germain c'ha una mezza idea su Lookman ma meno su Osimhen, quindi alla fine questa situazione per certi versi sta rischiando di diventare paradossale, perché un giocatore così forte non abbia un'offerta all'altezza del suo valore è abbastanza strano, no? In questo periodo del mercato. Però quando arrivi a 10 giorni dalla fine è normale anche che ti possano fare un'offerta magari di prestito oneroso con diritto di riscatto. Cioè ci sia anche una strategia ormai da parte di alcuni club che dicono: siccome il Napoli può avere questo problema, anziché andare a fare un'offerta prima, gliela faccio verso la fine del mercato, in modo tale da poter, capito, avere tra virgolette una condizione favorevole, che non è uno sconto sul prezzo, ma magari di dire: invece di prendere a titolo definitivo, lo prendo con la formula del prestito oneroso con diritto.
Vediamo, insomma, che però diciamo così è slegata dall'operazione Osimhen, giusto? Cioè, da quello sì, che stiamo leggendo, sì.
Quella di Lukaku, sì, perché tanto lo vuole. Tanto, allora, Osimhen non gioca,
esatto.
Lui non ha il centravanti, quindi il centravanti bisogna che glielo prendano. E quindi, cioè, David Neres è sicuramente un giocatore che gli dà una mano a livello offensivo, però loro hanno bisogno adesso del centravanti. Conte ha bisogno del centravanti, e se non trova questa opportunità, probabilmente questa situazione rischia di diventare anche pesante per lui. Insomma, ecco, è chiaro che c'è un po' di disagio in questo momento, perché lui pensava che questa situazione venisse risolta prima. Però il mercato spesso e volentieri lo fanno le richieste, non solo, voglio dire, il valore di un giocatore. Quindi se in quel momento lì non c'è arrivata la richiesta giusta, è chiaro che si è bloccato il trasferimento di Osimhen, perché diciamo le cose come stanno: l'unica vera grande offerta potenziale ce l'aveva Kvaratskhelia da parte del, certo, Paris Saint Germain, ecco.
Lì che vado, ti anticipo un attimo, Francesco, solo due nomi al volo, perché voglio riprendere le parole di Percassi di ieri sera, no? Nel prepartita, quando ha detto: Cop Miners, Lockman decide la società, come dire, ci devono far contenti a noi. E poi insomma questo è il chiaro messaggio che ha mandato, no?
Sì, però è anche vero che insomma l'offerta loro ce l'hanno già, sanno già che la Juventus gli offre 50 milioni di euro più 6 di bonus, 3 facili da raggiungere, 3 meno facili, e non si sposteranno da queste. Io credo che sia un'offerta che ci può anche stare, voglio dire, perché non è lontana dai 60 milioni che loro chiedono per Cup Miners, che sarebbe il rivendere a 4 volte tanto un giocatore che hanno pagato 15 milioni di euro, che sicuramente è molto forte, però comunque vada a finire lo vendono a 3,5 volte. Quindi credo che sarebbe un'altra operazione in uscita molto importante questa da parte dell'Atalanta. Però è giusto che loro dicono questo, che dicano questo, perché oggi il coltello dalla parte del manico ce l'ha comunque l'Atalanta, anche se poi è ovvio che tenere Cup Miners in queste condizioni e non poterlo utilizzare non giova a nessuno, né al giocatore né all'Atalanta. L'Atalanta ha la possibilità di monetizzare, secondo me, anche una cifra importante, e il discorso. Mentre su Cup Miners, secondo me, diciamo, l'Atalanta era molto preparata, tant'è che poi alla fine hanno deciso anche di prendere Samardzic. Il problema potrebbe averlo su Lookman, perché questo, diciamo così, suo non voler manifestare, cioè il suo voler manifestare questo desiderio anche di valutare offerte ora, 10 giorni dalla fine del mercato, chiaramente mette un po' in difficoltà l'Atalanta, che però secondo me, se davvero dovessero arrivare, facciamo finta, a 60 milioni, lo potrebbe anche cedere e li può reinvestire magari su Nico Gonzalez. A quel punto potrebbe bruciare la Juventus, perché avrebbe più soldi della Juve da poter investire su un giocatore che ha caratteristiche simili, anche se non uguali, a Lookman.
Francesco?
Volevo andare su Dybala, perché stamattina, insomma, il Corriere della Sera, tra l'altro, è stato l'unico a uscire con questa notizia del sì definitivo all'Arabia da parte di Paolo Dybala. Tra l'altro martedì, ovvero oggi, era il giorno previsto per una risposta definitiva. Ieri sera c'è stata questa cena che molti hanno interpretato come una cena d'addio insieme ai suoi compagni di squadra. A prescindere dal sì, che sembra ormai praticamente quasi scontato, Nick, leggevamo anche di una Roma che da questo momento in poi si prepara a regalare altri 5 giocatori, qualcuno sostiene, di questi almeno 3 titolari.
Ma cioè, a prendere i tre giocatori?
A prendere. A venderne altrettanti, che sì, però insomma sono giocatori al momento non titolari, alcuni fuori rosa, sì, però mi concentrerei più su quelli che magari
Che Dybala andrà, perché credo che ci sia questa esigenza più che tecnica, economica, che la Roma probabilmente sta valutando che non è la cosa giusta, insomma, voglio dire, per lei, anche se io ribadisco, cioè quando ha preso Dybala gli accordi erano chiari per tutti, non solo per Dybala ma anche per la Roma, quindi la Roma lo sapeva benissimo che ci poteva essere questa possibilità, no? Che il caso di 12-14 presenze, adesso non ricordo bene il numero delle presenze, insomma, sarebbe scattato e scatterebbe una sorta di aumento importantissimo, sì, dell'ingaggio, quindi era già tutto scritto. Evidentemente hanno cambiato filosofia e reputano che questo ingaggio non sia sostenibile, quindi di fronte ad un'offerta con la volontà del giocatore di andare, la Roma è d'accordo. Io non lo so, penso che Bogà sia una possibilità importante che loro stanno valutando. Certo, Dybala è Dybala, insomma, Bogà chiaramente non è proprio la stessa identica cosa, cioè vuol dire un giocatore che comunque nel Sassuolo aveva fatto benissimo, poi è andato via dal Sassuolo, all'Atalanta non ha inciso, è andato via poi anche in Francia, cioè è una soluzione che secondo me là davanti non è proprio la stessa identica cosa, però credo che abbiano garantito a De Rossi: guarda, se va via però Dybala ti facciamo comunque una squadra forte nei reparti in cui tu hai bisogno di prendere qualche altro giocatore. Io sono curioso di vedere chi prenderanno a questo punto, perché secondo me il mercato della Roma è tutt'altro che definito.
Tutt'altro che definito. Da Dybala passo a Chiesa, perché insomma forse, non so se risulta qualcosa anche a te Nick, ci sono delle voci spagnole in questo momento?
Ma io ho capito che il Barcellona potrebbe essere interessato, però io non lo so, sinceramente avevo letto anche lo scambio con Ferran Torres, no? Loro sì, dalla Spagna dicono questo, però la Juve non mi dà, diciamo, dei segnali su Ferran Torres, la Juventus secondo me lo vorrebbe vendere a questo punto, Ferran Torres non lo so se può diventare un obiettivo per quello che è, diciamo, il discorso offensivo della Juve, che secondo me c'ha anche altre idee. Di sicuro Chiesa in questi 10 giorni bisognerà che trovi una soluzione, perché se dovesse il 31 di agosto rimanere ancora un giocatore della Juventus affronterebbe 6 mesi quantomeno complicati, perché non so, poi dopo la presa di posizione di Thiago Motta, dopo la presa di posizione della società, tornare indietro oggi è abbastanza complicato, quindi io non lo so, io gli consiglierei di valutare la Roma, perché secondo me potrebbe essere un'idea anche per Chiesa. Però mi sa che la Roma ci aveva pensato prima e probabilmente anche il discorso economico dell'ingaggio non si è accordato. Ma io in Italia se vedo una squadra dove potrebbe esserci uno spiraglio per Chiesa, la vedo solo ancora alla Roma, in virtù anche dell'assenza e della partenza eventualmente di Dybala. Io ho questa mia idea, che poi non è una notizia, ma è una mia idea. E poi l'estero, sai, il fatto che non si siano presentati ancora club stranieri, anche questo è un po' una sorpresa, perché un giocatore per esempio come Chiesa sarebbe perfetto per la Premier, no? Queste accelerazioni, questa velocità, questo scatto, insomma, eppure evidentemente queste offerte non ci sono state, e vediamo che cosa deciderà di fare Chiesa, perché non è da escludere che questa storia possa finire anche a parametro zero, cioè nel senso, non si trova una soluzione da qui al 30 di agosto, lui rimane, però chiaramente poi si svincolerebbe il prossimo 30 giugno e magari lui già a gennaio potrebbe firmare per un altro club, però questo non, cioè, si comporterebbe secondo me un'annata molto difficile, ecco, molto difficile.
Sì, tenerlo fermo, ma tenerlo fermo per tutto l'anno poi non... diciamo andrebbe ad abbassare anche il valore di Chiesa stesso, perché poi se Chiesa attualmente chiede 7-8 milioni per l'ingaggio, sicuramente prendere, andare a richiedere un anno dopo che stai un anno fermo gli stessi soldi diventerebbe anche piuttosto complicato.
Sì, è vero.
Una situazione di Chiesa che mi lascia sempre più perplesso, guarda.
Sì, perché comunque perplesso, però poi voglio dire, guarda, ci sono... Io prima pensavo a tutti i casi di quest'estate, no? Casi tra virgolette, perché insomma, o quantomeno le situazioni non risolte. Penso al Napoli che ha Osimhen, penso alla Juve che ha Chiesa, penso alla Fiorentina che ha Nico Gonzalez. Insomma, ce ne sono di situazioni in cui ci sono stati dei giocatori, penso a Dybala alla Roma. Voglio dire, insomma, ci sono 4-5 giocatori di grandissimo livello che tutto sommato oggi sono ancora tutto da scoprire il loro futuro. È praticamente un grande rebus, perché Gonzalez c'ha la Juventus barra l'Atalanta, ma vediamo se arrivano alla cifra chiesta dalla Fiorentina. Dybala alla fine dovrebbe andare, per non dire andrà, in Arabia, e quindi comunque a 10 giorni dalla fine del mercato andrà in Arabia. Osimhen è un altro grandissimo punto di domanda. Chiesa è forse il punto di domanda più grande ancora di Osimhen, perché sai, Osimhen alla fine dice vale, non rientra, lo potrei anche prestare, ma Chiesa, la Chiesa c'ha solo un anno di contratto, non che Osimhen ce n'abbia di più, perché Osimhen c'ha solo due anni, però la situazione di Chiesa è quella più complicata in assoluto.
Bene, 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 Nick, non so se vuoi aggiungere proprio qualcosa nel finale, ti salutiamo per questo flash un po' sul mercato in questo momento.
Ma io, guarda, ti dico solo che so che è in arrivo stasera Kalulu alla Juventus, arriverà a Torino e domani farà le visite mediche. Perfetto. E altre novità non ce l'abbiamo, stiamo aspettando soprattutto di capire Cupo Mainez e Gonzalez, che sono due temi caldi di questa settimana, e non è detto che si risolvano, ecco, insomma io, certo, io credo che la Juve stia solo aspettando un segnale dall'Atalanta. Mentre su Nico Gonzalez ho la sensazione che ci sia molto da lavorare da parte di questi due club, perché per ora la Fiorentina non scende dalle sue richieste.
Bene, Nick, ti lasciamo naturalmente come sempre al tuo lavoro. Grazie a Nicolò Ceccarini.
Ciao Nick.
Buon proseguimento. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
Allora, ciao Nick. E allora vediamo tutte situazioni ancora da monitorare, da capire, insomma, per quanto concerne i nomi più caldi, solidi, che sappiamo e che praticamente siamo dietro dal mese di giugno su alcune situazioni di mercato. Vediamo se si sbloccheranno o meno proprio nel finale, alla deadline. Allora, 331-8200213, se abbiamo un audio al volo lo mandiamo in questa parte finale dell'anteprima di Maracanà. Vai Gabriele.
Ciao Marco, Luigi. Allora, ieri sera ho visto la Juventus e devo dire che questa squadra non mi ha impressionato per niente, anzi devo dire che ho visto una specie di amichevole, o una squadra che già è in Serie B. È andato tutto bene, tutti felici e contenti, ma non vedo come questa squadretta, che per me è una squadretta, possa, diciamo, dare fastidio alla corazzata Inter. L'unica squadra che io vedo che possa competere con l'Inter è il Milan, non vedo altro io, vedo solo una guerra al secondo posto.
Va bene Luigi, vediamo, io penso che sia molto presto per dare un giudizio definitivo su questo tipo di scenario, però vediamo. Vediamo, perché secondo me dei segnali positivi dalla Juventus invece sono arrivati, dei segnali nella prima partita. Come io secondo me sono arrivata pure, è arrivata, diciamo, qualche considerazione da fare anche in casa Inter, insomma, dopo il pareggio, che è vero che meritava di vincere, eccetera. Però, ad esempio, la difesa ha commesso degli errori, il portiere non mi sembra partito benissimo, e queste sono valutazioni che vanno fatte dopo i primi 90 minuti, Francesco.
Sì, io non sono d'accordo, non mi ricordo, con un ospite che è stato qui a Maracanã, che ha detto l'unica che può perdere lo scudetto è l'Inter, perché non vedo altre corazzate alla pari dietro. Però la cosa che mi diciamo un po' mi lascia l'unico dubbio sull'Inter è la tenuta mentale su cui Inzaghi dovrà lavorare, perché c'è una squadra dall'età media molto alta. Quindi rigenerare le nuove risorse a livello di entusiasmo e di competitività, no? Sicuramente non sarà un campionato dominato come lo scorso anno, qualcosa da questo punto di vista si perderà, il problema è cercare di capire chi riuscirà a star lì dietro, per più che altro assistere ad un campionato quantomeno competitivo.
Equilibrato
un po' più rispetto allo scorso anno. Se sarà la Juve non lo so, sicuramente i segnali sono assolutamente positivi. L'Atalanta si sta incartando un po' con queste situazioni di mercato, ma ieri ha risposto alla grande. L'Inter rimane, però l'Inter saprà, però saprà, e chiudo, essere così dominatrice, così come lo è stata.
E aggiungo a questo, noi parliamo di un mercato dell'Atalanta che si sta incartando. Però intanto l'Atalanta prende Retegui, Samardžić e Brescianini. Più ha preso Zaniolo in precedenza. Cioè, nel senso, sarà pure incartata su questi due nomi. Però intanto dice, sai che vi dico, io intanto mi muovo e metto due tasselli in mezzo al campo e prendo il sostituto di Scamacca. Non sarà un fenomeno, però intanto ieri fa una doppietta e metteci una pezza, come dico io. Io continuo a dire che l'Atalanta ha acquisito delle certezze. Dove arriverà? adesso è difficile dirlo, però vinci un'Europa League e hai finalmente premiato il tuo calcio. Cioè, prima tutti a dire bella, 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 però non vinceva nulla. Adesso tu l'hai premiato con una coppa, la seconda coppa più importante a livello europeo. E dice, però siamo forti. Adesso abbiamo pure una coppa là. Vediamo che
aveva
succede.
L'intenzione di tenere tutti i titolari, ma
ieri per caso lo ha detto, noi volevamo tenere tutti i big, però arrivano queste offerte. Però attenzione, io sono d'accordo con quello che ha detto ieri per caso decidiamo noi. Quindi che vuol dire, signori cari che volete Cop Miners e Lokman, portate i soldi, fatemi sorridere, sennò loro possono pure rimanere qui, hanno un contratto firmato. Che fanno?
Però
non giocano?
Tu pensi che Cup Miners resti all'Atalanta e piano piano lo si possa reintegrare?
Mandi certificati medici tutti i giorni? Ma per carità, sono liberissimi. Però, ripeto, è una posizione di forza che secondo me è giusto far valere, però, Francesco, perché sennò le società, ma che tutele hanno?
A nessuna, però secondo me per Cup Miners sicuramente si arriverà a un compromesso.
No, si arriverà vicino ai 60.
Non puoi tirare troppo la corda.
Ma si arriva vicino ai 60, da rete. Si arriva vicino a quella cifra, perché se poi tu chiedi 60 e te ne danno 55, 57,
no, va benissimo,
hai vinto,
certo
hai vinto.
Ma
quindi
certo che
hai vinto facendo un po' di facciamo un attimo la valere la nostra forza. Allora, Luigi sei in forma, ci dicono, no? ci scrive
decisamente
un ascoltatore, infatti lì vogliamo sentire, abbiamo l'ultimo audio e poi andiamo in pausa, chiedo a Gabriele, così mandiamo un altro audio e poi andiamo in pausa in questa prima parte, vai.
Ciao Marco, buongiorno Francesco, vi ho augurato buone vacanze, ma adesso in vacanza ci sono io, voi lavorate. Una domanda, parlando del Paris Saint Germain, proposta, non proposta, ma se l'articolo di oggi è che Mbappé denuncia il Paris Saint Germain perché non gli ha pagato ancora degli emolumenti, adesso rischia la Champions. Quindi vedi i casini che c'è il Paris Saint Germain, ma come ti dà 130 milioni, ma pure 100 milioni? Questa è la mia domanda, no, perché l'hanno riportato tutta estate, che Mbappé ha denunciato ufficiale che Mbappé denuncia il Paris Saint Germain.
Vabbè, se la vedrà lui con il Paris Saint Germain, ragazzi, che vi devo dire? Poi vediamo, insomma, a me mi sembra che il Paris Saint Germain
però tu parlavi di Barcellona, no?
Io parlavo di Barcellona,
di Paris Saint Germain, eh?
Barcellona.
Ma stiamo parlando di Barcellona su Leao, non
sì,
Paris
ma io ho parlato
quindi...
Barcellona su Leao, Paris Saint Germain adesso non voleva prendere tutti, però non prende nessuno. Insomma, esatto. Quindi vediamo. Va bene, Francesco. Siamo arrivati al termine di questa prima
parte.
Ciao
Marco.
A dopo, naturalmente. State con noi perché dopo l'anteprima riparte Maracanã. Tra poco.